Prima Timoteo, capitolo 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comandamento di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figliuolo in fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi a Timoteo aveva la responsabilità di questa chiesa, e ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa, né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta. Ecco, mi è sempre piaciuto leggere queste parole, che il fine di questo incarico che non si occupino di favole e genealogie senza fini, le quali producono questioni, anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta. Ah, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia che il fine dell'incarico del Vangelo è l'amore, che procede da un cuore puro. Cos'è un cuore puro? Un cuore puro è un cuore che si è purificato, perché il nostro cuore era morto, Gesù ha dovuto morire perché noi in Lui potessimo render puro il nostro cuore. Quindi il cuore puro quando è ravveduto, quando abbiamo coscienza della nostra miseria spirituale, e quindi avendo questa rivelazione abbiamo la necessità di, attraverso il pentimento, di accedere al ravvedimento e alla nuova nascita. Questo è il cuore puro. Da una buona coscienza, cioè non basta questo, ci vuole anche la coscienza pura, perché il cuore è quello che decide, è la volontà, come dice Giorgio sempre, che la volontà è più profonda del peccato, e la volontà riesce a scalzare il peccato attraverso il ravvedimento. Se il nostro cuore diventa puro, scalza il peccato e Cristo entra in noi. Quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. E quindi questa buona coscienza è una coscienza che comincia a vivere, comincia a battere secondo il volere del Signore. Comincia a piacere al Signore, perché anche la nostra coscienza era malvagia, era era sotto, non era pura. E poi da ultimo dice da una fede non finta, cioè che la fede deve essere vitale, deve essere potente, deve essere gloriosa, deve confidare nella parola di Dio, nell'opera del Signore Gesù, nella croce, in tutte le cose che la parola del Signore, del Vangelo dice. Quindi questa fede, anche questa deve essere, non deve essere finta, non deve essere è meraviglioso capire queste cose, perché in effetti l'amore vero non c'era. È l'amore vero nei nostri cuori è venuto col Vangelo, è il Vangelo che ha prodotto in noi un amore puro, un amore puro che è diventato puro in Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è diventato puro perché ha accettato l'accusa dei comandamenti di Dio e ha creduto nell'espiazione di Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa quello che il Signore Gesù ha fatto. Dalle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Ecco cosa succedeva in quella chiesa. C'erano dei mormori, c'erano dei gruppetti, c'erano delle cose che dispiacevano a Timoteo, e Timoteo aveva chiesto consiglio a Paolo, e Paolo gli dà questa, attraverso la lettera, gli dà questi insegnamenti, delle quali certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Basta il cuore, basta che il cuore, che la coscienza e che tutto non sia secondo la parola di Dio, che avviene un disastro. Dalle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare di cosa? Della legge. Volendo essere dottori della legge, quantunque non intendono quello che dicono né quello che danno per certo. Ecco cosa succede quando succedono queste cose in una chiesa dove ci sono questi mormori, dove ci sono questi falsi insegnanti e dottori che cercano di farsi avanti per avere la preminenza, per avere onore. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, ma quelli no. Riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, per i ribelli, per gli empi, per i peccatori, per gli scellerati, per gli irreligiosi e per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri di uomini, per i bugiardi e per gli spergiuri, e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Ecco cosa succede, cosa succedeva a Efeso, in questa chiesa di Efeso. E così noi abbiamo modo, in questo modo, di capire come invece dice Gesù, come invece dice l'Apostolo Paolo, per rimanere sul retto cammino della parola di Dio. Cioè, Avete mai pensato all'arca del patto nell'Antico Testamento, quella che fece costruire il Signore a Mosè nel deserto? Avete mai pensato com'era l'arca? Perché è bellissimo considerare proprio che il Signore ordinò a Mosè di costruire un tabernacolo e al centro di questo tabernacolo c'era l'arca del patto, che era formata da due parti. La parte sottostante era una cassa con delle stanghe per essere portata dai sacerdoti. E dentro la cassa c'erano le tavole della legge, quelle che Dio aveva dato a Mosè facendolo salire sul monte non una ma due o tre volte, perché il popolo era peccatore e il peccato era malvagio. E queste tavole della legge sono i decreti di Dio che riguardano da un lato la pietà, i primi quattro comandamenti, e gli altri sei riguardano i rapporti col prossimo. Quindi era importantissimo che il popolo avesse questo parametro della giustizia di Dio, che in pratica condannava tutti i peccatori. E ci rende tutti peccatori, non solo Israele, ma da quando il Vangelo è stato annunciato a tutte le genti e non solo a Israele, tutti abbiamo avuto occasione, confrontandoci con la legge, di riconoscerci peccatori, perché nasciamo in Adamo e quindi abbiamo tutto il nostro sistema spirituale tutto contaminato dal peccato. Quindi è meraviglioso avere questo decalogo che decreta cosa? Che decreta cosa? Romani 3, lettera ai Romani. Versetto 9. Che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti i giudei e greci sono sotto peccato. Quindi l'apostolo Paolo per primo dice: nessuno scampa, la legge fa, tutti gli uomini sono peccatori. Tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto: non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento e non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Pensate che espressione è andata a cogliere Paolo nella legge. La loro gola è un sepolcro aperto. Ma no, non pensate che eravamo così anche noi? La prima cosa che ci veniva in mente quando incontravamo una persona che non ci era simpatica era di criticare e di distruggerla, di allontanarla da noi. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frodo, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. non v'è, non c'è timor di Dio dinanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a tutti quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Vedete perché era importante che là ci fossero quelle lastre di granito stampate che Dio aveva, nel quale aveva stampato la legge? Perché noi, come Israele era schiavo in Egitto, noi eravamo schiavi del peccato. Non c'era pezza. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, al cospetto di Dio, giacché mediante le opere della legge è data la conoscenza del peccato. Di tutti i peccati, contro Dio i primi 4 comandamenti e contro il prossimo gli altri comandamenti. Per cui Satana ci aveva resi delle persone di una ferocia, di una incapacità di amare, di sentimenti, e aveva completamente travisato la creatura che Dio aveva voluto creare per la sua gioia, per la sua salvezza. Quindi ci rendiamo conto quanto è importante questa legge. Questa legge che invece a Efeso questi personaggi intendevano che la legge fosse per diventare buoni, e quindi scalzavano anche il sacrificio di Cristo. Se la legge era per le persone, perché le persone riuscivano ad adempierla, era anche il sacrificio di Cristo era declassato. Dunque, per i bugiardi, per gli spergiuri, per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del beato Iddio che mi è stato affidato. Ecco, vedete come è meraviglioso questa legge, tornare alla legge e considerare il perché Gesù ha dovuto morire per noi, per poterci riscattare dalla legge attraverso la fede e attraverso il ravvedimento a vita nuova, nel suo sacrificio. Quindi vedete come quell'arca del patto che c'era là nel deserto, fin dal deserto, hai capito? Era importante anche per i nostri giorni, per capire le cose dell'Evangelo, per gioire, per ringraziare, per adorare questo Dio, per essere a posto con Lui, avendo, come dice qui, un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. Ma che meraviglia, che meraviglia. Versetto 12. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Gesù Cristo nostro Signore, d'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me. Vedete come anche lui ha la coda bassa? L'apostolo Paolo aveva bene di fronte a queste cose di essere severo, ma nello stesso tempo di essere umile, perché lui era anche lui un peccatore fin dalla nascita. Per avermi reputato, degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un oltraggiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Ma misericordia mi è stata fatta. Pensate, un uomo che bestemmiava Dio, che bestemmiava Gesù, che credeva di onorare Dio con la legge, ma pensate ai due ladroni che erano di fianco a Gesù sulla croce. Ma per cosa è venuto il Signore Gesù in terra? Per noi, per poterci riscattare dal mondo nel quale vivevamo, guazzavamo nel peccato, credendo di essere chissà che. Guardate il mondo cos'è, guardate di cosa si preoccupano. Io al mattino accendo ogni tanto la radio, non subito, prima la parola, ma accendo un po' la radio, è un disastro, catastrofi. L'uomo pensa tutto fuori che all'anima sua, pensa tutto fuori che all'unica cosa veramente necessaria per la sua vita. Travisato da Satana, travisato dalla religiosità, travisato da tutte le cose di questo mondo. Ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Pensate che cambiamento quest'uomo. È stato risanato, le sue piaghe, le sue lividure, le sue piaghe purulente sono state guarite e ha potuto diventare un servo di Cristo, con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Vedete, questo amore è in Cristo Gesù, quindi al versetto 5 dice: ma il fine di questo incarico è l'amore. Ma non è un amore umano, non è un amore fra esseri umani, è un amore per Gesù, per Dio, è una conoscenza di Dio. Pensate che privilegio che abbiamo. Leggevo che, non so se sapete che c'è stato un concilio a Nicea in tempi antichi, al tempo di Costantino, proprio quel Costantino che ha liberato la Chiesa, ha preso la Chiesa, ha liberato l'impero dalle persecuzioni, decretato un concilio contro con diverse persone, un certo Ario, che sobillato, penso, dai giudei, da delle persone, volevano sminuire la figura di Gesù. C'era il problema, secondo la scrittura, che la scrittura poteva venire interpretata in un modo o in un altro, che Gesù poteva essere stato generato o... mamma mia, la mia mente vacilla. O creato o generato. E allora consideravo proprio che Gesù fosse stato generato, se fosse stato, come si chiama, creato, sarebbe stato una creatura. Cioè non sarebbe stato Dio in eterno col Padre e con lo Spirito Santo, che noi non esisteremmo. Gioivo di una allegrezza ineffabile considerare queste cose, perché noi noi abbiamo alle spalle una opera dello Spirito Santo che ha fatto in modo di purificare tante cose che potevano essere d'intralcio alla parola, che potevano invalidare questo libro meraviglioso, che potevano invalidare Gesù, potevano invalidare il culto, potevano invalidare tutto. Invece, capito, è meraviglioso questo, che e questa è la prova che la parola di Dio la tiene in pugno il Signore. Non sono gli uomini che la tengono pura e perfetta, ma è lo Spirito Santo che la tiene secondo il suo potere meraviglioso. Quindi in questa assemblea di Nicea venne decretato proprio che l'arianesimo era assolutamente da cassare e che invece Gesù non era stato creato ma era stato generato. Generato dal Padre, generato nell'eternità, da ogni eternità. Ma che meraviglia, che meraviglia. E la grazia, versetto 14, e la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Mamma mia, pensate questo uomo che aveva bestemmiato il nome di Gesù, che aveva cercato di traviare le persone, di farle deviare dalla fede, riconosce proprio, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua longanimità e io servissi di esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Che parole ineffabili. Vedete come si dimostra la grandezza di Dio, l'eternità, la sapienza, la profondità di Dio, e si dimostra il peccato dell'uomo e la capacità che ha Dio di riportare in vita l'uomo davanti a sé, perché lui ci vuole tutti là, all'appuntamento celeste, cioè, spero che nessuno dorma. Speriamo che nessuno si addormenti, perché è meraviglioso questo. Il Signore ci vuole tutti all'appuntamento celeste. Ora, al Re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vedete che meraviglia? Vedete che meraviglia? Abbiamo proprio fatto l'esperienza di quello che succedeva in una chiesa come la nostra, che era stata attaccata da persone improvvide, a dir poco improvvide, che cercavano di capovolgere tutto. E capovolgendo la legge. E negando quindi la validità del sacrificio di Cristo. Versetto 18. Io t'affido questo incarico, o figliuolo mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d'esse la buona guerra. Ecco che questo giovane era cresciuto avendo in famiglia la nonna e la madre credenti, e quindi ecco che lui era stato istruito poi da Paolo e poteva essere questo guerreggiare la buona guerra per ristabilire la realtà della parola di Dio. Avendo fede e buona coscienza, dalla quale alcuni, avendo fatto getto, vedete, se, avendo fede e buona coscienza, vedete, abbiamo parlato prima del problema del cuore puro, della buona coscienza e della fede non finta, al versetto 5. Adesso qui dice, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto getto, cioè non ne hanno tenuto conto, non si sono preoccupati di mantenere pure queste due cose, della quale alcuni, avendo fatto getto, hanno naufragato quanto alla fede. Vedete che la fede naufraga, va giù, quando succedono queste cose. Quindi a me è sempre piaciuto queste righe meravigliose di Prima Timoteo. Hanno fatto naufragio quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo e Alessandro, i quali ho dati in man di Satana affinché imparino a non bestemmiare. Che meraviglia! Vedete come quando un vero una persona è veramente sotto l'influenza dello Spirito Santo e della parola di Dio, riesce come riesce a fare delle analisi, dove riesce a vedere dove c'è il marcio, perché la Chiesa va davanti, perché la Chiesa va davanti verso la sua meta celeste. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Dio ha fatto questa cosa per tutti, e quindi è giusto avere queste preghiere, queste intercessioni. Per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Pensate, nel mondo in cui viviamo, non so, avete acceso la televisione, nessuno ha la televisione qua, Sì, nessuno c'ha la televisione. Dunque allora ve lo dico io, c'è un'epidemia di virus, qui c'è un'infermiera che sa tutto, forse, cioè, se uno apre la televisione o compra un giornale, è fritto, perché niente va bene in questo mondo. Io pensavo ai salmi di Davide, sono tutti fatti, partono tutti da delle faccende, delle cose che lo rattristavano, che lo preoccupavano, e sono tutte finalizzate a quella liberazione della grazia, arrivare a capo, di essere purificato e poter dire: il Signore regna, il sole, finché il sole viene fuori al mattino e il Signore regna, ma cosa me ne importa di tutte queste cose che succedono nel mondo? Cioè io posso, fidando in questa parola e vedendo che la natura continua a fare tutto quello che deve fare, a procurarci il cibo, a darci un po' d'aria buona, eccetera, noi che di cos'altro abbiamo bisogno? Se crediamo e se abbiamo come fondamento questo Vangelo della grazia, noi siamo a posto come Davide. È meraviglioso, grazie Signore. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché v'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito banditore e apostolo, io dico il vero e non mentisco, dottore dei gentili in fede e verità. Che meraviglia! Pensate, è questo metto bestemmiatore che è stato purificato allo stesso modo che siamo stati purificati noi, ci può testimoniare queste cose dopo più di 2000 anni. Questa parola è stata purgata e analizzata e criticata e poi è sempre riuscita a tornare a galla pura e santa, come tutti non possono fare a meno di dire. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure senza ira e senza dispute. Similmente le donne si adornino d'abito convenevole con verecondia e modestia, non di trecce d'oro e di perle di vesti sontuose, ma delle opere buone, come s'addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ah, che meraviglia che ci siano queste parole sante, meravigliose, che noi possiamo meditare e delle quali possiamo rallegrarci. Leggiamo anche nel capitolo 3. Certa è questa parola: se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo... No, c'era qualcosa che non va. Sì, non volevo... Volevo leggere un altro capitolo, ma... Volevo leggere un altro capitolo, quello della preghiera, ma... L'ho perso di vista. Ecco. Così, dunque, certa è questa parola: se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito d'una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto a insegnare, non dedito al vino né violento, né sia, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che generi, che governi bene la propria famiglia e che tenga i figliuoli in sottomissione e in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia novizio affinché, divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. Bisogna dunque che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada in vituperio e nel laccio del diavolo. Parimenti, i diaconi devono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza, e anche questi siano prima provati, poi assumono l'incarico di diaconi se sono irreprensibili. Parimenti siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figliuoli e le loro famiglie, perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Che meraviglia! Così. Io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te, e se mai tardo, perché tu sappia come bisogna comportarsi nella Chiesa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, e senza contraddizione grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ecco, io ho finito la mia parte. Lascio uno spazio a Giorgio se vuol dire qualcosa.
Solo una piccolissima osservazione che è molto tecnica, diciamo. Romani 3, perché è stato letto.
Se l'avete sott'occhio, risproiettarlo, è già prosto. Romani 3,9. Abbiamo detto questo: che dunque abbiate così qualche superiorità, abbiamo così qualche superiorità, affatto, perché abbiamo dianzi provato che tutti, giudei e greci, siamo sotto il peccato. Cosa vuol dire affatto in italiano? Per niente o per tutto? È un errore grammaticale. Cioè, ci manca niente affatto qua. In italiano affatto si dice niente affatto, vuol dire che sto bene. Se, quando dico sono niente affatto stanco, vuol dire che sto bene, non sono stanco. Sono affatto stanco, vuol dire che sono molto stanco. È un errore grammaticale che è stato tramandato non so da chi, per cui se si legge secondo questa, quello che è scritto, direbbe abbiamo noi qualche superiorità, verrebbe quindi nessuna, perché abbiamo dianzi provato che tutti, giudei e greci, siamo sotto il peccato. Affatto vuol dire del tutto. È un aspetto negativo. Lo capite o no? Comunque, se volete prendere quello che è il linguaggio comune italiano, dovete leggere niente affatto. Niente affatto, allora funziona. Tutto qua, non voglio fare delle lezioni grammaticali, ne abbiamo già abbastanza, tra l'altro sono le 10. Il Signore comunque ci benedica nel dare il vero valore e l'importanza alle parole, perché in certi punti veramente se non si sta attenti si capisce il famoso 8 per il 18.